Vi presento la professoressa Stefania Pozio, che insegna a Roma, è vero, giusto? Insegnava a Roma, quest'anno è all'Invalsi, ma correggimi sempre se sbaglio, noi ci siamo conosciuti adesso, ci siamo visti questa mattina in albergo ma non sapevamo chi fossimo, insomma, quindi non ci siamo salutati, ci siamo salutati adesso. Quest'anno lavora all'Invalsi, ma ha, dimmi appunto se sbaglio, ha una lunga, nel caso delle signore non si dice da molti anni ma si dice da qualche anno, così abbiamo deciso di fare, ha da qualche anno accumulato una notevole esperienza nel campo della valutazione, con le prove Invalsi e con le prove, e di questo parlerà, delle prove classifiche nazionali e internazionali, Invalsi e TIMSS. Dicevamo come organizzare la sua presentazione, ovviamente in modo tradizionale, però la professoressa Pozio diceva anche che se per caso ci fosse qualcuno che ha il desiderio di interromperla mentre parla, ovviamente se è uno, due, se viene fuori l'ira di Dio, no, ecco, ma se c'è qualche interruzione, se c'è modo anche di discutere già durante la sua presentazione, lei volentieri si sottopone a questo aggravio di lavoro e di fatica, altrimenti come sempre la discussione viene rinviata al termine della sua relazione. Stefania, ti ringrazio.
Allora, certo, sì sì. Buongiorno a tutti, intanto grazie di questa opportunità, perché io credo che l'Invalsi sia conosciuto più per i delatori delle prove Invalsi che per quelli che ne parlano bene, quindi io veramente sono convinta che il problema dell'Invalsi e il rapporto, diciamo, dell'Invalsi con la scuola è un problema di comunicazione, cioè in realtà si dicono tante cose dell'Invalsi ma diciamo che un buon 80% non corrispondono alla realtà, quindi mi fa piacere poter parlare con voi veramente di quello che accade, del lavoro che noi facciamo. Dopodiché ognuno può avere, diciamo, le sue opinioni, però almeno che siano opinioni fondate su dati di fatto, diciamo, reali. Il mio intervento è su due focus, diciamo, principali. Cominciamo con le indagini nazionali e nella seconda parte parleremo invece delle indagini internazionali. Ma prima di cominciare mi piace ricordare due frasi. Uno di un epidemiologo inglese che diceva: "In God we trust, all others bring data", cioè di Dio ci fidiamo ma tutti gli altri ci portino i dati. Perché io credo che un problema italiano, ma anche del mondo della scuola, è che noi parliamo sempre un po' con la pancia e non, diciamo, sulle dati che ci confermano che le nostre opinioni sono effettivamente delle opinioni, diciamo, che hanno un senso, no? E un'altra frase che mi piace ricordare, questa detta da Andrea Schleicher, che è, diciamo, l'inventore e quello che porta avanti il progetto PISA. Lui dice: senza i dati tu sei semplicemente una persona che ha una opinione. Quindi mi sembra importante, per qualsiasi affermazione che noi vogliamo fare, avere dei dati che, diciamo, rendono la nostra affermazione qualcosa di reale. Quindi i dati servono, cioè i dati Invalsi, i dati delle rilevazioni internazionali eccetera, servono per dire se quello che noi pensiamo della scuola, di come portiamo avanti il nostro lavoro eccetera, effettivamente è vero oppure no. Detto questo, proprio perché abbiamo bisogno di dati, l'Italia cosa fa? L'Italia partecipa a due tipi di indagini internazionali e indagini nazionali, però ovviamente questi tipi di indagini hanno obiettivi diversi, perché le indagini internazionali intanto sono indagini che vanno a studiare il sistema scolastico nel suo complesso, quindi sono indagini campionarie, cioè che si fanno su campioni rappresentativi di studenti. In particolare per quanto riguarda la matematica noi abbiamo due grosse indagini internazionali. Uno è il PISA, che viene fatto sugli studenti quindicenni, quindi più o meno, diciamo, la classe modale è il secondo anno di scuola superiore, e l'altra, un'altra ricerca che è un po' meno famosa, però diciamo a cui l'Italia partecipa da diversi anni, che è il TIMSS, che viene invece fatto sulla quarta primaria e la terza media, la vecchia, diciamo, terza media. Allora, qual è lo scopo, diciamo, delle indagini internazionali? Intanto cercato di dare, di dare dei dati che mi permettono di confrontare le prestazioni degli studenti a livello internazionale e quindi di poter fare anche una sorta di ranking, cioè dire, non so, nel caso del PISA per esempio ci sono, non so, gli studenti finlandesi che vanno meglio rispetto agli studenti italiani, che vanno meglio rispetto agli studenti greci e così via. Ancora una cosa, ecco, interessante delle indagini internazionali è che permettono di individuare punti di forza e di debolezza di ogni sistema scolastico, e questo è interessante perché per quanto riguarda cioè chi si occupa di politiche scolastiche è interessante vedere se esistono delle politiche scolastiche vincenti. Nel senso, per esempio, la Finlandia va molto bene, no? I quindicenni sappiamo che sono, diciamo, i migliori studenti europei, no? E però allora uno si chiede qual è la politica scolastica che portano avanti in Finlandia, e se noi in Italia portassimo avanti la politica scolastica della Finlandia, i nostri studenti andrebbero bene come vanno gli studenti finlandesi? Quindi questo, diciamo, è un dato interessante, quindi studiare le caratteristiche dei sistemi scolastici migliori ovviamente ci porta una serie di informazioni su quello che si potrebbe migliorare nel proprio sistema scolastico. E un'altra cosa interessante, poi vedremo diversi dati che il PISA ci rilascia su questo, è capire se esistono degli altri fattori che sono correlati alla performance degli studenti. Primo fra tutti, per esempio, è vedere come il background socio-economico e culturale di uno studente possa influenzare la sua performance. E ci sono, appunto, vedremo dei paesi dove il background influenza moltissimo le performance degli studenti, altri paesi che invece riescono con le loro politiche a supplire alle carenze delle famiglie. Okay? Quindi, diciamo, questi sono altri dati importanti che le rilevazioni internazionali ci forniscono. Invece le indagini nazionali lavorano su due piani, cioè da una parte con il campione statistico che l'Invalsi fa a ogni, diciamo, rilevazione, fornisce dati al Ministero su come va il sistema scolastico nel suo complesso. Dall'altro però, grazie al fatto che le indagini nazionali sono censuarie, ogni scuola può, diciamo, relazionarsi agli standard nazionali, cosa che con le indagini internazionali noi non abbiamo, perché noi sappiamo come va in generale il nostro sistema, ma non sappiamo se la mia scuola va meglio o peggio delle scuole della mia regione o della mia macro area, no? Quindi questo, diciamo, è quello che in più ci danno le indagini nazionali. Per ora le indagini nazionali sono soltanto sulle competenze di lettura e sulla matematica, però appunto ci danno dei dati che arrivano e che, diciamo, ci permettono di compararci quindi a livello della macroarea geografica, della singola regione, fino ad arrivare alla singola scuola, fino alla singola classe. Allora, cominciamo a parlare dell'Invalsi. Ovviamente io immagino che tutti quanti voi, purtroppo il dato che noi abbiamo è che in Italia solo il 53% delle scuole scarica i dati Invalsi, quindi è una percentuale, diciamo, abbastanza bassa, e speriamo ovviamente che questa percentuale si innalzi ora che peraltro, diciamo, nel RAV i dati Invalsi sono una delle voci, no, che deve comparire. Però il dato, diciamo, è un po' sconfortante, anche perché se noi pensiamo alla fatica che uno fa per inserire tutti questi dati, se poi uno non se li va nemmeno a guardare, il lavoro, diciamo, è un pochino inutile. Detto questo, io penso che tutti voi invece, essendo, diciamo, una platea di insegnanti motivati, altrimenti non stareste qui di domenica, immagino che i dati Invalsi tutti voi li conoscete, quindi io vorrei solo concentrarmi su quelle che sono le novità di quest'anno nella restituzione dei dati Invalsi, anche perché i dati sono arrivati, diciamo, da poco nelle scuole, magari veramente non avete avuto il tempo di vederli. Allora, vediamo un attimo quindi di che cosa, diciamo, di cosa vi parlerò. Vediamo un attimo quali sono stati i tempi di restituzione dei dati Invalsi alle scuole, quali sono le principali novità, due parole sul questionario studente, due parole su una nuova classificazione che abbiamo fatto dei quesiti di matematica, e parlare un attimo appunto del riferimento, del, diciamo, collegamento tra il quadro di riferimento dell'Invalsi sulle prove di matematica e le indicazioni nazionali. Allora, cominciamo con i tempi di restituzione. Una cosa voglio sottolineare: le indagini internazionali si fanno ogni 3 anni il PISA e ogni 4 anni il Teams, e per esempio il PISA, che è stato fatto nel 2015, rilascerà il rapporto internazionale a dicembre del 2016, cioè loro si prendono più di un anno, quasi un anno e mezzo, perché le prove vengono fatte ad aprile, sono state fatte ad aprile-maggio del 2015 e avremo i dati a dicembre del 2016. Quindi voi immaginate, cioè loro hanno un anno e mezzo di tempo per poter, diciamo, elaborare i dati, eccetera. L'Invalsi, voi fate le prove a maggio, addirittura la prova nazionale a giugno, e già a luglio esce il rapporto nazionale e i risultati alle scuole vengono restituiti tra settembre e ottobre. Quindi voi dovete immaginare lo sforzo enorme che l'istituto fa per poter restituire questa enorme quantità di dati a tutte quante le scuole. Allora, i risultati sono stati restituiti: la scuola primaria i primi di settembre, la secondaria di primo grado intorno a metà settembre, la secondaria di secondo grado la stanno restituendo in questi giorni. Non so se alcuni di voi già sono stati sul sito dell'Invalsi, ma insomma io l'ho visti, li stanno dando in questi momenti. Gli strumenti per leggere, diciamo, i risultati della nostra scuola sono di diversi tipi. Allora, a luglio sono usciti i rapporti. I rapporti sono di due tipi, cioè il rapporto nazionale, dove, a parte i risultati del campione nazionale, ci sono, che ci interessano a noi insegnanti, i risultati per il campione di tutte le prove di matematica, item per item, le percentuali di risposte corrette. E questo è importante perché in questo modo noi, con i dati della nostra classe, possiamo andare a confrontare i dati della nostra classe con il campione nazionale. Per le scuole superiori questi dati sono restituiti come scuola superiore nel suo complesso e poi come licei, come tecnici e come professionali. Così io posso, se sono un liceo professionale, vado a confrontare i dati dei miei studenti con quelli dei licei professionali italiani. Peraltro, negli anni scorsi, quelli di quest'anno li stanno producendo adesso, ancora non sono usciti ma arriveranno, ci stanno anche per indirizzo. Non item per item, però diciamo la percentuale di risposte corrette in generale nella prova di matematica e nella prova di italiano ci sta per il liceo scientifico, per il liceo linguistico, per l'istituto tecnico, io non lo so perché non insegna le superiori, ma immagino, non so, geometri, non so se si chiamano così, ma magari si chiameranno in maniera diversa, ma insomma, quindi i vari tipi di indirizzi. Poi un altro rapporto invece interessante è il rapporto tecnico. Sul rapporto tecnico invece ci stanno le misure, diciamo, psicometriche delle prove. In particolare quello che a noi insegnanti può interessare è il livello di difficoltà delle domande. E questo è importante perché così, se io vedo che una domanda ha una percentuale di risposte corrette bassa, può significare che però la domanda è risultata nel campione difficile. Quindi questo, diciamo, è un altro dato interessante. Poi altre cose che abbiamo prodotto sono le guide. Ovviamente prima di luglio erano senza i risultati, poi diciamo con i risultati, sono praticamente, in queste guide sono descritti item per item, sono descritte le caratteristiche di questi item, quindi qual è l'obiettivo della domanda, a quale ambito appartiene, quale tipo di processo cognitivo misura e poi per esempio se è una domanda a scelta multipla i diversi distrattori che cosa vanno a misurare, quali tipi di procedimenti sbagliati che gli studenti hanno fatto e così via. I risultati per tipologia di scuola arriveranno, vi ho detto, un pochino più tardi. Allora, cominciamo adesso con le novità generali. La prima novità di quest'anno è che tutte le tavole che vengono restituite sono inserite in un unico file Excel, quindi uno si può scaricare questo unico file dove ha tutti quanti i diversi risultati. Allora, che cosa abbiamo? Questo per esempio è una prima tavola del file Excel dove abbiamo la situazione generale di tutte le classi nella prima colonna a sinistra con il codice della classe, la percentuale, la media del punteggio corretto però dal cheating, nella seconda colonna voi sapete che ci sta invece gli esiti degli studenti, la seconda colonna riporta quello che è il punteggio di Rush. Allora, che differenza c'è tra la prima colonna e la seconda colonna? Cioè, che cosa ci dice di più la seconda colonna rispetto alla prima? Allora, la prima è semplicemente una media di risposte corrette, corrette ovviamente per il cheating, però diciamo dove ogni domanda ha lo stesso peso, quindi ogni domanda vale se è corretta un punto, se è sbagliata zero punti. Nella seconda colonna invece quello è il punteggio di Rush, quindi è il punteggio che è correlato all'abilità dello studente, quindi ogni domanda ha il suo peso a seconda se è più facile o più difficile, quindi se lo studente riesce a rispondere a domande più difficili ovviamente il livello di abilità è più alto. Quindi nella seconda colonna noi abbiamo più una misura dell'abilità della classe, in questo caso, poi vedremo, ci stanno anche i file per studente, quindi avete la misura dell'abilità del singolo studente. Però questo è importante perché voi potete avere a volte, diciamo, magari classi che hanno la stessa percentuale di risposte corrette, però livelli di abilità diversa, cioè vuol dire che magari alcuni studenti hanno risposto di più alle domande più facili in una classe e invece in altre hanno risposto più o meno alla stessa percentuale, ma le domande a cui hanno risposto erano invece poi le più difficili, no? E quindi avete, diciamo, questa diversità nel punteggio. Dopodiché abbiamo il confronto con la regione oppure con la macroarea di appartenenza. Voi sapete che il campione italiano è diviso in 5 macroaree: le regioni del nord-est, del nord-ovest, del centro, del sud e sud e isole. Allora, per l'italiano ovviamente, per la matematica. Quindi diciamo che abbiamo il foglio Excel dove ci sono i punteggi generali, un foglio dove ci sono i dettagli della prova di italiano, un foglio dove ci sono i dettagli della prova di matematica, un foglio dove ci sono i diversi livelli di abilità degli studenti per ogni classe, le correlazioni tra il voto che medio della classe e come è andata la classe alle prove invalsi. Poi dettagli item per item, classe per classe, di come sono andati nei vari item di italiano e poi nei vari item di matematica. E questo è per esempio un'altra tabella su come sono le varie classi, come sono andate nei diversi ambiti di contenuto e per i diversi processi cognitivi di cui adesso vi parlerò, perché questa è una novità. Due parole sul cheating. Allora, come si misura questo cheating? Il cheating è un algoritmo che va a vedere come si distribuiscono le risposte degli studenti. Allora, ovviamente, se tu vedi le tipologie di risposte, vedi che c'è una bassa variabilità nelle risposte corrette, cioè le risposte corrette si concentrano tutte su determinate domande, questa è una cosa che fa pensare a un comportamento anomalo. Oppure se nelle modalità di risposta c'è una bassa variabilità, cioè nelle domande a scelta multipla viene scelta sempre la stessa risposta, magari anche sbagliata, ma è sempre quella per tutti quanti gli studenti, anche questo fa pensare a un comportamento anomalo. Quindi vedendo, diciamo, la distribuzione di come si, diciamo, distribuiscono le risposte degli studenti, questo algoritmo calcola questo cheating. Da quest'anno, questa è una novità, che cosa hanno fatto? Siccome noi avevamo rilevato diversi falsi positivi, cioè classi che erano andate molto bene alle prove e quindi l'algoritmo l'aveva calcolato come un cheating molto alto, mentre invece erano classi che erano veramente molto bravi, allora quest'anno nella prova di italiano è stato inserito un testo difficile che non entrava nella valutazione poi dello studente della classe, a cui però gli studenti dovevano rispondere, perché se riuscivano a rispondere bene, allora voleva dire che quella classe era di livello alto e quindi che quello, se il cheating veniva alto, non era cheating ma era perché gli studenti erano veramente bravi. Quindi questo, diciamo, è stata una cosa inserita quest'anno che ha permesso, diciamo, di individuare un pochino di falsi positivi e quindi di correggere immediatamente i dati per come erano veramente. Allora andiamo avanti con le novità. Per la prima volta, per la quinta primaria e per la secondaria e secondo grado, vengono restituiti i risultati del questionario studente. Non erano mai stati restituiti, quest'anno per la prima volta vengono restituiti. Anzi, una notizia buona per gli insegnanti di scuola superiore: da quest'anno 2016 stiamo lavorando per questo, almeno il questionario andrà fatto sul computer, cioè gli studenti potranno collegarsi, diciamo, anche da casa, dove vogliono, al questionario studente e fare questo questionario online e spedirlo poi direttamente all'Invalsi senza che voi dovrete digitare le risposte dello studente, che è, diciamo, una fatica abbastanza, diciamo, cospicua. Un'altra novità sono i microdati, che non c'erano mai stati, cioè i dati per ogni singolo studente, e poi vedremo che sempre con file Excel. E poi un altro dato che viene restituito è il trend, cioè l'andamento negli ultimi 3 anni della scuola rispetto alle prove Invalsi. Allora, vediamo i trend. Allora, i trend noi abbiamo sui 3 anni, quindi 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015. Abbiamo, come al solito, la tabella generale che vi ho fatto vedere prima. Le frecce stanno a indicare, questa è una tabella diciamo di esempio, se i nostri risultati sono diciamo migliorati o peggiorati o rimasti, diciamo, uguali. E nell'ultima casella lì, nella penultima, dove dice punteggio osservato, punteggio percentuale osservato, il primo dato manca, perché in realtà nel 2012-2013 il dato osservato non era stato rilasciato, era stato rilasciato solo quello corretto dal cheating, e quindi quel dato non c'è. Poi, siccome c'erano stati il problema dei falsi positivi, allora venivano rilasciate alle scuole sia il dato osservato, quindi il dato grezzo, che quello corretto dal cheating, in modo che se, diciamo, una scuola, diciamo, il preside diceva io garantisco che quel cheating non è, diciamo, è falso, il, diciamo, il dato poteva essere corretto e preso quello osservato e non quello corretto dal cheating. Ecco, sempre per quanto riguarda i trend, esiste questo link dove uno può andare per vedere quelli che erano i dati delle rilevazioni precedenti, se uno volesse avere, diciamo, la storia, ovviamente rispetto alle regioni di appartenenza e alle macro aree sono questi dati, però sono i dati, diciamo, degli anni precedenti che ci permettono, diciamo, di fare dei confronti. Oh, vediamo i microdati. Allora, i microdati sono per ogni studente che viene identificato dal suo codice SIDI, ci stanno i risultati del contesto, le risposte che lo studente ha dato a ogni singolo item, per italiano e per matematica, i punteggi di ogni studente, i punteggi grezzi e punteggi in percentuale, e i punteggi le risposte del questionario. Allora, questo per esempio è un foglio del microdato dove noi abbiamo il codice SIDI dello studente, il punteggio grezzo, quindi quante domande, diciamo, ha risposto, il punteggio in percentuale, il punteggio normalizzato e quello che vi dicevo prima, questo è il punteggio di RASH, cioè il punteggio di abilità dello studente. Quindi con il codice SIDI voi potete, diciamo, andare a capire qual è lo studente e qual è il suo livello di abilità rispetto alla prova Invalsi. E poi qui, ovviamente, rispetto alla matematica ci sono le diverse parti della prova, i diversi processi cognitivi, e quindi voi avete, diciamo, i risultati studente per studente. Allora, a cosa servono questi microdati? Intanto a seguire nel tempo i risultati dello studente, perché se uno si tiene, diciamo, questi microdati, un insegnante della primaria, per esempio, ha i microdati della seconda e può vedere poi in quinta. Peraltro, siccome noi mettiamo alcune domande in continuità, per esempio, non so, domande sulla retta dei numeri, ci stanno in seconda elementare, ci sono anche in quinta elementare, poi ci sono in terza media, poi ci sono nella secondaria e secondo grado, no? È una domanda, diciamo, che spesso, diciamo, ritorna, ovviamente a diversi livelli. Allora, in questo caso io vedo come è andato il mio studente in seconda elementare su questa domanda, male, bene, adesso in quinta è migliorato, quindi vuol dire che l'ha capito meglio, oppure no? Quindi questo, diciamo, è un dato importante. Poi un'altra cosa molto importante è il contesto in cui vive lo studente, e quindi i dati del questionario, e poi anche capire, diciamo, quali sono le parti delle prove dove gli studenti hanno più difficoltà oppure, diciamo, vanno meglio. Aspettate. Ok, questi diciamo, ecco, il problema del questionario, ovviamente voi il risultato, diciamo, che voi avete in tabella è solo il codice della domanda e poi la percentuale, quindi è chiaro che uno deve avere il questionario nelle mani, perché altrimenti non capisci quella domanda cosa chiedeva e quindi andare a capire che cosa, ovviamente quale dato mi può interessare, devo avere il questionario nella mano, perché così la domanda non è riportata ovviamente sulla tabella, quindi è necessario, diciamo, vedere, avere il questionario a disposizione. Ecco, importante questa cosa, questa novità di quest'anno. Allora, gli ambiti ci sono sempre stati, numeri, spazi e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni. Cosa sono le dimensioni? Le dimensioni sono quelle che noi un tempo chiamavamo processi cognitivi. Allora, hanno avuto, diciamo, una loro storia, nel senso che quest'anno... Allora, voi sapete che il quadro di riferimento Invalsi per la matematica, facciamo un passo indietro, misura 8 diversi processi, che sono, diciamo, non so, quello riferito a sapersi muovere nello spazio, a conoscere algoritmi e procedure, saper applicare algoritmi e procedure, saper risolvere problemi, adesso insomma sono 8, ok? Allora, il problema qual è? Quando noi restituivamo i dati, i primi anni, perché diciamo un dato sia significativo, voi dovete avere per ogni processo almeno 20-25 item, se no ha poco senso. Quindi restituire i dati processo per processo non era possibile, perché essendo 8 i processi e poiché le domande erano al massimo una cinquantina, tu per ogni processo potevi avere 3, 4, 5 domande e statisticamente non ha senso restituire per ogni processo il dato. Quindi questi processi dovevano venire accorpati. E sono stati accorpati, diciamo, in questi anni, perché appunto la ricerca va avanti, quindi studiamo, diciamo, il problema di come accorpare questi processi cognitivi, non è una cosa assolutamente facile. Abbiamo fatto, diciamo, 3 tentativi. L'ultimo è questo che abbiamo diciamo, fatto aiutati dal professor Boero dell'Università di Genova, appunto, perché diciamo, questa volta li abbiamo collegati questi processi con le indicazioni nazionali. E quindi abbiamo tirato fuori 3 grossi processi, che sono conoscere, risolvere problemi e argomentare. Quindi le indicazioni nazionali sono state, i traguardi delle indicazioni nazionali sono stati accorpati tra loro e diciamo divisi in queste 3 grosse dimensioni. Quindi i dati vengono restituiti di matematica per ambiti e per queste dimensioni. Conoscere, come si dice, risolvere problemi e argomentare. Allora, com'è, diciamo, andata la questione? Nel 2012, cioè fino al 2012, i processi venivano accorpati in 4 categorie: conoscenze e procedure, modellizzare, argomentare e rappresentare. Però perché non ha funzionato? Perché avevamo visto che i risultati erano fortemente collegati ai livelli di difficoltà delle domande e quindi sembrava, non so, per esempio, un anno il processo modellizzare era quello in cui gli studenti avevano più difficoltà. In realtà non era proprio così, è che magari lì dentro era finita la domanda più difficile della prova, quindi ci siamo resi conto che aveva, diciamo, poco senso restituirli in questo modo. Allora, su indicazioni, poi c'è stata una discussione molto lunga, eccetera, abbiamo deciso di utilizzare invece la suddivisione dei processi secondo il quadro di riferimento del PISA. E quindi li abbiamo accorpati in 3 grosse categorie, che sono quelle del framework del PISA 2012, che era sulla matematica, e quindi in formulare, utilizzare e interpretare. Okay? Anche questo però non ha funzionato, perché comunque il framework del PISA è molto diverso dal framework Invalsi, perché voi sapete il PISA misura le competenze, non tiene conto dei curricoli scolastici, invece le prove Invalsi sono strettamente collegate alle indicazioni nazionali, quindi anche questo ci siamo resi conto che non aveva funzionato, per cui diciamo, abbiamo studiato ancora a fondo il problema e abbiamo fatto, diciamo, diverse riunioni e con il professor Boero siamo arrivati finalmente a questa classificazione. Ora stiamo facendo, diciamo, degli studi statistici per vedere se effettivamente si riescono a distinguere queste 3 dimensioni cognitive, però quest'anno, diciamo, ci è sembrato abbastanza che questa suddivisione abbia funzionato, quindi speriamo, diciamo, di poterla tenere nei prossimi anni. Questo ve l'ho voluto raccontare per dire che il quadro di riferimento delle prove Invalsi è un quadro in evoluzione, cioè non c'è niente di statico. Stiamo cercando di rendere queste misure sempre più scientificamente valide, che possano veramente dare delle informazioni concrete a noi docenti. Quindi vedete, questo vi ho riassunto questo per dire nel 2012 la suddivisione era più legata alla prassi scolastica e agli esiti delle rilevazioni precedenti, nel 2014 più legata al quadro di riferimento delle rilevazioni internazionali, nel 2015 quindi adesso più legato alle indicazioni nazionali, quindi al curriculum nazionale. E queste sono le tabelle, ovviamente non le stiamo a leggere, però queste sono le tabelle che noi abbiamo sulle indicazioni nazionali e la tavola di corrispondenza tra i diversi traguardi e le dimensioni. Quindi nelle dimensioni 1 ci stanno i traguardi, questo per la terza primaria, ci stanno i traguardi 1, 2, 3, 4 e anche il traguardo numero 10, e poi abbiamo nella dimensione 2 il 5, il 6 e l'8 e nella dimensione 3 il 7 e il 9. E così ce l'abbiamo per tutti quanti, per i traguardi per la scuola secondaria di primo grado e la corrispondenza per la scuola secondaria di secondo grado, ok? Ecco, un'altra cosa voglio parlarvi. Abbiamo costruito, grazie proprio al professor Bolondi, questo sito dove ci sono dentro tutte le domande di matematica che l'Invalsi ha prodotto dalle prime rilevazioni fino al 2014. Ovviamente dobbiamo dargli il tempo per inserire le domande del 2015. Allora, perché è importante questo sito? Perché se io voglio utilizzare le prove Invalsi nella mia didattica quotidiana, io entro in questo sito e lo interrogo a seconda di quello che mi interessa. Per esempio, sto facendo un compito in classe sul teorema di Pitagora, io gli dico domande sul teorema di Pitagora, mi scarica tutte le domande che sono state prodotte sul teorema di Pitagora, e questo è a tutti i livelli, cioè terza media o anche secondaria di secondo grado, e io ovviamente le posso prendere e inserire nei miei compiti in classe, proprio per evitare le prove Invalsi siano semplicemente utilizzate come esercitazione così tanto meccanica, allora ti do un po' di fascicoli, falli tutti, così ti abitui a farle. Non è questo lo spirito delle prove Invalsi, perché l'allenamento alle prove Invalsi non funziona fatto in questo modo, funziona se noi le utilizziamo, le singole domande, nella didattica quotidiana, allora così veramente hanno un senso. E per esempio vi faccio vedere una schermata: se io chiedo domande argomentative, a me mi appare tutto questo, per esempio per la terza media, mi appare questa tabella dove io ho l'anno di prova, la percentuale, l'anno della prova, quindi questo era 2010, 2011, eccetera, livello 0,8, quindi la terza media, il numero della domanda nel fascicolo, se io clicco qua sopra io ho la domanda, cioè mi appare la domanda, adesso non riesco col mouse, ecco. Comunque dove c'è scritto domanda, poi c'ho la percentuale di risposte corrette, la percentuale di risposte errate, la percentuale di omesse, e per ogni domanda io che cosa ho? Il testo della prova, poi i risultati della prova, qual era la risposta corretta, come sono andati i nostri studenti, e poi c'ho questo qui che sono i dati statistici, quindi le misure psicometriche della domanda. Allora, quello su in alto, sulla sinistra, sono le curve dell'item. Allora, da quelle curve, per esempio, voi potete vedere che l'item ha funzionato molto bene, perché noi abbiamo la curva, aspettate che io mi devo chinare, qui vedo male, ma così capisco quello che vedete voi. Allora, la curva solida, aspettate che... Vediamo se, ecco, questa qui è il modello teorico, ok? Quindi cosa mi dice questo? Che questo è il diagramma di Rush, io ho qui l'abilità dello studente e questa è la probabilità che lo studente di determinate abilità ha di rispondere in maniera corretta a questa domanda. Quindi io che cosa vedo? Che all'aumentare dell'abilità dello studente aumenta la probabilità che lo studente ha di rispondere in modo corretto, ok? Questa qui, questa curva a pallini su cui sto passando, è la curva dell'item, che vedete che della risposta corretta dell'item, cioè questo item ha funzionato correttamente perché il modello corrisponde perfettamente al dato diciamo di reale, no? Cioè la risposta corretta si è comportata esattamente come noi prevedevamo che si dovesse comportare. Invece queste altre curve, essendo questa una domanda aperta, sono per chi ha dato la risposta sbagliata e questo per chi non ha risposto affatto. Allora anche qui vedete che questo ha funzionato perché all'aumentare dell'abilità dello studente diminuisce la probabilità che lo studente ha di dare una risposta errata a questa domanda. E la stessa cosa è per chi ha dato che non ha risposto affatto alla domanda. Okay? Quindi questa dice che questo item è un item che ha funzionato in maniera perfetta dal punto di vista misuratorio, perché questo è il problema, cioè le prove invalsi, diciamo il lavoro che noi facciamo prima di costruire un fascicolo, e apro e chiudo una parentesi, noi ci mettiamo 18 mesi per costruire un fascicolo, cioè il fascicolo che voi vedete a maggio sui banchi degli studenti in realtà è nato circa 2 anni prima, perché tutte le prove vengono pretestate in un campione di studenti l'anno precedente, su un campione di circa 1000 studenti, e sulla base dei risultati psicometrici di ogni singola prova, quindi l'analisi di Rush e l'analisi classica del test, quindi livello di difficoltà, livello di discriminatività delle domande, eccetera, si decide se la domanda ha una buona capacità misuratoria oppure no. Cioè cosa vuol dire una buona capacità misuratoria? Che riesce veramente a determinare i diversi, a discriminare i diversi livelli di abilità degli studenti. Per cui diciamo, quando soprattutto diciamo nella scuola primaria le maestre dicono ma queste prove sono troppo difficili, c'era quella domanda a cui nessuno è riuscito a rispondere, ma ci deve essere, cioè se nella prova invalsi tutti gli studenti andassero più o meno bene, non avrebbe capacità misuratoria. È come se noi diciamo ci misurassimo la temperatura qui con un termometro che misura più o meno 37, abbiamo tutti 37 e allora, ma se qualcuno poi ha 38, 39 o 40 fa la differenza, perché se ho 40 devo prendere gli antibiotici, se ho 37 non c'è bisogno. Esattamente così è la prova invalsi, cioè io devo sapere quanti bambini nella mia classe, ma nel campione italiano, sono a livello 1, a livello 2, a livello 3, a livello 4. Quindi delle domande difficili ci devono essere, perché altrimenti io non saprò mai quanti sono i livelli, gli studenti a livello di eccellenza nel campione italiano, a livello nazionale o nella mia classe. Nessuno ha risposto a quella determinata domanda? Non fa niente, evidentemente nella mia classe quell'anno non ci sono i livelli di eccellenza. Qual è il problema? Magari ce l'avrò il prossimo anno, ma non è che siccome nella mia classe non ci sono i livelli di eccellenza allora l'invalsi non può ammettere quelle domande, perché noi lavoriamo su territorio nazionale, quindi il campione è nazionale, su tutto il territorio italiano dobbiamo capire come si distribuiscono gli studenti. Sotto la tabella, in questa tabella anche noi abbiamo una serie di dati che ci permettono di capire, per esempio questo dato qui è il livello di difficoltà della domanda, i livelli di difficoltà vanno da meno 4 a più 4, quindi quando è intorno allo 0 è un livello medio diciamo di difficoltà, e poi va bene una serie di altri parametri, adesso vado avanti perché sennò... Ecco, se volete accedere alla piattaforma, cioè a questa qui, dovete inviare una mail a questo indirizzo dicendo sono un insegnante di scuola e vorrei poter accedere alla piattaforma. E a questo punto loro vi mandano la password per poter accedere e a quel punto potete poi lavorare come volete. È molto facile, diciamo, da gestire. Posso andare avanti? info@gestinv.it. Ok. Allora, qual è l'uso che si può fare dei dati invalsi? Allora, è chiaro che si può fare un duplice uso. Da una parte, diciamo, si possono utilizzare per il percorso di autovalutazione, quindi il dirigente scolastico, il referente per la valutazione, dai risultati degli invalsi da inserire nel RAV, eccetera. Ma a me come docente questa parte interessa, ma fino a un certo punto, perché mi interessa molto di più la parte invece in cui io utilizzo le prove invalsi per potenziare e migliorare la mia didattica. Ma per fare questo di cosa ho bisogno? Io ho bisogno di utilizzare i risultati delle prove dei singoli item per migliorare la mia didattica. Allora, qui noi abbiamo due tipologie di risposte, un conto sono le domande a scelta multipla e un conto sono le risposte aperte. Per quanto riguarda le domande a scelta multipla, io devo aspettare settembre-ottobre quando arrivano i risultati item per item. Però, contrariamente ai delatori delle prove invalsi che dicono il nostro è un quiz, non è un quiz affatto, perché nelle scelte multiple, cioè le domande a scelta multipla, ci danno tantissime informazioni se sono delle domande costruite bene. E adesso vi voglio fare un esempio di come le domande a scelta multipla sono fondamentali per capire il grado, diciamo, di comprensione di certi argomenti di matematica nelle nostre classi. Allora, guardate questo dato, liceo scientifico di Roma, abbastanza una zona centrale, quindi non stiamo parlando di zone, diciamo, degradate. La domanda di spazi e figure, no, scusate, che sto parlando? Aspettate un attimo. No, stiamo parlando prima, scusate, della quinta primaria, una prima domanda alla quinta primaria. Allora, nessuno ha risposto in modo corretto alla domanda, e queste sono le percentuali di scelta dei diversi distrattori. Ovviamente la curiosità è tanta e vado a vedere qual è questa domanda. La domanda era questa: su un vasetto di yogurt alla vaniglia da 125 grammi sono indicati gli ingredienti, in particolare si legge preparazione dolciaria alla vaniglia 11%, quanti grammi di preparazione dolciaria alla vaniglia, scusate, questa è una seconda, mi sono sbagliata, esatto, secondaria di secondo grado è. Quindi questo, siamo in una scuola secondaria di secondo grado, una scuola superiore, esatto. Quanti grammi di preparazione dolciare alla vaniglia sono presenti all'incirca nel vasetto? Questa era la domanda. Nessuno in quella classe, siamo in una scuola secondaria di secondo grado, è stato in grado di rispondere in maniera corretta. Nessuno. Si trattava di fare l'11%. Di 125. Allora io vado a vedere che cosa è successo questa domanda a livello nazionale. A livello nazionale in generale il 61% ha risposto in maniera corretta e questa è stata la scelta dei distrattori. Facciamo adesso un altro esempio, ok? Allora, questo invece è un liceo, questo prima era un istituto tecnico, scusate, mi sono sbagliata, questo è il liceo scientifico, ho posposto le diapositive. Spazi e figure. La mia classe, secondo liceo scientifico, vi ripeto, il centro di Roma, non è mia classe, di una collega perché io insegno alla scuola media, 4,3% di risposte corrette, il 52% ha scelto l'opzione C. A livello nazionale il 29% aveva risposto in maniera corretta dei licei, il 44,8% aveva scelto l'opzione C, quindi comunque l'opzione C è molto, diciamo, attrattiva. Andiamo a vedere i tecnici, stessa domanda, il 18% risposta corretta, quasi il 50% l'opzione C. I professionali il 17%, il 45% l'opzione C. Vado a vedere la domanda. H è il punto medio del lato AB del triangolo ABC. I triangoli AHC e HBC hanno la stessa area perché la distanza di C da AB è la stessa nei due triangoli e AH è uguale ad HB. La mediana CH divide il triangolo in due triangoli congruenti, hanno come altezza comune CH e le relative basi sono della stessa lunghezza. E poi l'ultima. Allora, nella mia classe, questa della mia collega, liceo scientifico, più del 50% degli studenti non sanno cos'è l'altezza in un triangolo. Allora, l'atteggiamento che uno può avere davanti a questi risultati È duplice. Da una parte dico, sai che c'è, non tocca a me insegnare al liceo scientifico che cos'è l'altezza di un triangolo, quindi si attaccassero i miei studenti, peggio per loro. E questo perché non fa una grinza, è vero, tocca alla scuola elementare, alla scuola media di insegnare cos'è l'altezza di un triangolo, non l'hanno ancora imparato, pazienza. Altro è dire, beh, posso io portare avanti un liceo scientifico sapendo che questi non sanno che cos'è un'altezza di un triangolo? Beh, magari, forse è il caso di spenderci un'ora del mio tempo per, diciamo, fargli capire cos'è l'altezza di un triangolo. Allora, vedete che questa scelta multipla è una scelta multipla, ma mi dà un'informazione fondamentale, importantissima. Se io non vado dentro i risultati delle prove Invalsi, una serie di informazioni così puntuali non ce le ho. Quindi, diciamo, è assolutamente fondamentale questo lavoro di andare a rivedere quelle che sono le diverse, diciamo, difficoltà dei nostri studenti. Questa è la scheda della domanda che sta sulla guida nazionale. Un'altra cosa importante, per esempio, sono le diverse misconception o, diciamo, proprio difficoltà epistemologiche che gli studenti hanno rispetto a certe questioni della matematica. Per esempio, questa è una domanda data in prima media, quando ancora c'era la prima media: qual è il risultato che dà quale delle seguenti operazioni dà il risultato più grande? Ha avuto solo l'11% di risposte corrette, perché ovviamente il 71% ha scelto la moltiplicazione. E io vi dico che quando questa domanda io l'ho fatta in classe in una seconda media, tutti mi hanno detto ovviamente che la moltiplicazione, allora a quel punto io ho detto bene, facciamo le operazioni, abbiamo fatto tutte e quattro le operazioni e un bambino mi ha detto, professoressa, io lo vedo, lei ha ragione, ma com'è possibile? Quella è una moltiplicazione, proprio accorato era, no? E lui non diceva, io lo capisco, è vero, lei c'ha ragione, lì viene 5, quindi per forza c'ha ragione, quell'altro viene 20, è vero, è così, ma com'è possibile, no? Quindi è proprio veramente un ostacolo epistemologico questo, però questa prova ancor di più ce lo mette in luce, forse sarebbe il caso di lavorarci sopra. E così è la questione del posizionamento, i numeri sulla retta, frazioni o numeri decimali, eccetera, che anche hanno sempre risultati, diciamo, abbastanza scarsi, forse si lavora, diciamo, poco su queste cose. Un'altra cosa interessante invece è l'analisi delle risposte aperte. Se le risposte sono aperte, se noi ci fermiamo al dato della percentuale di risposte corrette, non ci dice niente questo dato, se noi non andiamo a prendere i protocolli di risposta. E i protocolli di risposta sono molto interessanti, perché dai protocolli di risposta ancora emergono una serie di difficoltà che gli studenti hanno. Allora vi faccio vedere, ecco, una cosa io sono convinta, che la cosa che più è positiva delle prove Invalsi sono gli errori dei nostri studenti, perché dagli errori che gli studenti fanno noi capiamo tantissime cose. E io credo che l'atteggiamento che noi dobbiamo avere non è un atteggiamento di colpevolizzarci se gli studenti fanno questi errori, ma semplicemente di prenderne atto e capire dov'è che uno può, diciamo, andare a migliorare la sua didattica perché, diciamo, questi errori non si verifichino più. Però secondo me è proprio noi questo, dobbiamo andare a cercare gli errori che fanno gli studenti, dopodiché possiamo essere contenti se l'hanno fatta bene, però, diciamo, quello che ci deve interessare sono dove sono gli errori che loro hanno fatto. Allora vi volevo far vedere, per esempio, questa prova di terza media. A sinistra voi vedete una quantità di esercizi che noi facciamo in terza media di algebra, ok? Quindi lettere su lettere, monomi, polinomi, eccetera, eccetera. Dopodiché gli diamo questa prova, la somma di due numeri naturali A e B è pari, se aggiungo uno a entrambi i numeri come sarà ora la somma? Tutti i protocolli di risposta che io ho trovato nelle classi di terza media, questi numeri A e B per loro sono due numeri uguali. Infatti questo dice 3 più 3 fa 6, 4 più 4 fa 8, 5 più 5 fa 10, eccetera. Oppure questo, la somma sarà pari perché la somma di due numeri uguali è sempre pari. Ora, certo, A e B possono essere uguali, ma se uno lo chiamo A e un altro lo chiamo B, evidentemente possono anche non essere uguali. Per loro, siccome la somma è pari, è pari. oppure anche qui di nuovo saranno sempre uguali. Quindi uno si chiede, ma tutti questi monomi e polinomi che gli facciamo fare, a cosa servono se poi loro non hanno assolutamente capito che cosa vuol dire lettera A e che cosa vuol dire lettera B? No? Altra cosa, questa per esempio è la prova di quest'anno in terza media che è risultata la più difficile in assoluto. Allora, la figura rappresenta lo schema di una pista formata da due archi di circonferenza di raggio 50 cm, due tratti rettilinei di 100 cm ciascuna, perpendicolari tra loro nel punto medio. Qual è la lunghezza della pista? Allora, se voi vedete, questo studente comincia bene, capisce che la circonferenza che deve misurare sono i 3/4, moltiplica per 3/14, dopodiché il 3/14 non lo prende proprio in considerazione. Lui fa la moltiplicazione 50 per 2 per 3, non divide nemmeno per 4 e quindi alla fine si perde nel procedimento, ma l'idea iniziale ce l'aveva. Questo anche è interessante, questo è il problema praticamente della maggior parte dei ragazzi, hanno sbagliato perché il pi greco è veramente difficile da gestire, per cui qui il 100 pi greco c'è e qui un quarto di 100, il pi greco è sparito e quindi poi somma ne gli viene 350 e quindi quest'altro fino a qui assolutamente corretto, vedete 75 pi greco più 75 pi greco più 100 più 100 e lui gli viene 275 pi greco, il 100 più 100 lo mette insieme al 75 e quindi di nuovo sbaglia. Quindi questo è un altro problema, per esempio, ma se io non vado sui protocolli di risposta, ovviamente queste cose, se io so che il 20% ha sbagliato, non lo potrò mai sapere perché ha sbagliato se io non vado a vedere i fascicoli delle prove. Questa è un'altra che vi voglio far vedere perché è molto carina, i protocolli che ho trovato di questa domanda. Quinta elementare, Giulio dice che l'ottagono rappresentato in figura è il perimetro di 8 cm, Giulio ha ragione, sceglie una delle due risposte e completa la frase. Questo ha avuto l'80% di risposte errate. Anche qui la curiosità è tanta, ma dov'è che hanno sbagliato? Allora, queste sono, diciamo, le risposte che io ho raccolto, ma non in una classe, in tutte le classi, perché per fortuna poi, come si dice, tutto il mondo è paese e alla fine gli errori sono uguali in tutte le classi. Giulio ha ragione perché già si capisce dalla parola, ma anche perché l'unità di misura è un centimetro. Giulio ha ragione perché se un lago dell'ottagono è un centimetro, l'ottagono ha 8 lati, quindi è 8 centimetri. Giulio ha ragione perché i lati sono 8 e sono tutti uguali. Giulio ha ragione perché il lato di ogni quadrato è un centimetro e dato che le diagonali misurano come il lato, il perimetro è 8 centimetri. Giulio ha ragione perché a 8 lati ogni lato misura un centimetro, anche i lati che tagliano il quadratino come una diagonale, perché essendo un quadrato misura uguale. Giulio ha ragione perché visto che il quadrato è uguale di diagonale basta vedere i suoi bordi quanto quadretti sono. Giulio ha ragione perché anche i pezzetti tagliati a metà sono un centimetro. Allora, se uno legge queste diciamo risposte, due cose capisci. Uno, che l'ottagono per i bambini è regolare. D'altra parte, quando mai noi, nelle lezioni che noi facciamo, ma io questo me ne prendo la responsabilità perché anche i libri di testi sono fatti così, noi passiamo dai quadrilateri ai poligoni regolari. Quindi per loro o c'ha 4 lati o è un poligono regolare. Allora noi diciamo, ma perché non esiste un ottagono regolare? Certo, per noi è ovvio che esiste, ma a loro gliel'abbiamo mai detto? Quindi per loro questo, c'è un buco tra i quadrilateri e i poligoni regolari e questo si vede da qua, la prima cosa. La seconda cosa è questa cosa di insistere sul quadrato che è il poligono regolare per eccellenza. A furia di insistere è talmente tutto uguale che ovviamente anche le diagonali saranno uguali, no? Gliel'abbiamo mai detto? Loro non hanno il teorema di Pitagora, a quest'età non l'hanno fatto, quindi è chiaro che per loro il quadrato è talmente uguale che è tutto uguale, no? E quindi vedete quante cose, diciamo, interessanti emergono, ma se noi di nuovo non andiamo dentro ai protocolli di risposta, queste cose non le scopriremo mai. Questo va bene, un'altra cosa della scuola superiore, ve lo lascio, se no ci mettiamo a piangere. E questa è un'altra cosa sulle percentuali, si doveva calcolare la diminuzione in percentuale delle vittime di incidenti stradali. Guardate qui, loro che cosa fanno, sempre seconda superiore, loro fanno questa sottrazione tra numeri assoluti e poi attaccano il dividono per 100 e mettono la percentuale. Questa addirittura a 792 mettono la percentuale, ci chiede percentuale, gli arriviene 261%, no? Ma questo appunto non hanno. Questa è un'altra cosa molto interessante, questa era sempre sulla seconda superiore, sul minimo comune multiplo, e la cosa interessante qui è che se voi vedete i protocolli, non di quelli che hanno fatto giusto, che sono pochi purtroppo, non c'è nessuno che fa la scomposizione in fattori primi e poi prende i fattori comuni e non comuni, quello che noi gli insegniamo alla scuola media. Perché ovviamente la regola si dimentica quello che fanno, sono chi l'ha capito, si fa dei procedimenti, per esempio questo si scrive tutti i numeri fino a 100, conta di 14 in 14 e sottolinea i multiplo, poi conta di 21 in 21, di 28 in 28 e alla fine arriva alla soluzione. Quindi vuol dire che lui ha chiaro il concetto di minimo comune multiplo e in qualche modo ci è arrivato, la regola non se la ricorda, ci arriva. Quindi questa è un'altra cosa che bisognerebbe dire, diciamo, gli insegnanti dei superiori che vedono questi risultati dovrebbero dire ai colleghi delle medie: guardate, forse è inutile perdere tempo su insegnargli a memoria le regole, perché comunque l'importante è che capiscano il concetto, poi come lo fanno, no? Però diciamo è importante che questa addirittura si fa la lista di tutti quanti i multipli di ogni numero, poi non si capisce perché non sceglie quello comune e scrive 63, ma comunque. Ecco, un'altra cosa interessante è questo: quando si costruisce una domanda noi ci poniamo determinati obiettivi, cioè noi diciamo mettiamo questa domanda perché vogliamo vedere, per esempio in questo caso, quanto gli studenti hanno idea dell'ordine di grandezza di una o moltiplicazione, oppure di quanto più o meno può avvenire, diciamo, il risultato di un'operazione. Questo è, diciamo, il nostro scopo. Dopodiché, se io vado a vedere i protocolli di risposta, che cosa vedo? Che in realtà sì, hanno risposto in maniera corretta, ma quelli si sono dovuti fare tutta quanta l'operazione per poter rispondere in modo corretto, allora il nostro obiettivo non è stato raggiunto. Quindi io, se io vedo il 48% ha risposto in maniera corretta, beh vabbè, allora lo sanno fare. No, non lo sanno fare, perché se l'hanno dovuta fare, no, evidentemente non. E questo, guardate anche questo, sulla quant'è la radice quadrata di 6,4, questo si è fatto i calcoli uno per uno per riuscire a capire qual era la risposta corretta. Dopodiché non è che è sbagliato, ovviamente è giusto, però diciamo si perde quella che è l'obiettivo della domanda. Questo era addirittura saper diciamo lavorare con numeri grandi, e questo si è fatto tutte le operazioni, peraltro in terza media non hanno nemmeno la calcolatrice, quindi veramente onore al merito, perché hanno fatto dei calcoli pazzeschi. Vi voglio dire due parole per gli insegnanti di scuola superiore, c'ho ancora un po' di tempo, no? Sul computer based, perché la nostra idea è di passare alle prove computerizzate per la seconda superiore entro il 2017. Allora, adesso nel 2016 dovremmo intanto passare il questionario, poi anche le prove. Però io ho incontrato tanti insegnanti di scuola superiore che mi dicono sempre: ma perché non facciamo le prove al computer? Tra il dire e il fare, come si dice, c'è di mezzo il mare, non è affatto banale, ci sono tantissimi problemi per questo passaggio al computer based. Allora, intanto diciamo che tutta la letteratura dice che più o meno le prove su carta o le prove su computer, da un punto di vista statistico non ci sono differenze significative, quindi misurano effettivamente la stessa cosa, e questo ovviamente ci tranquillizza. Dopodiché, perché diciamo sono auspicabili queste prove? Perché intanto permettono di abbassare i costi di somministrazione, perché per fare le prove invalsi cartacee su tutto il territorio nazionale si consumano 22 tir di carta, quindi voglio dire, sarebbe anche un risparmio, diciamo, per gli alberi della nostra nazione. Poi si restituiscono immediatamente la misura dei punteggi e l'analisi dei dati, quindi gli insegnanti possono avere dei feedback immediati, e poi ovviamente c'è un'efficienza sulla misurazione, perché abbiamo ovviamente, si limitano gli errori in fase di codifica e di raccolta di dati, si può arricchire questa raccolta perché ovviamente si possono mettere anche altre cose, visto che tanto non sono poi da digitare, e poi volendo si potrebbe arrivare, però questo, diciamo, diciamo, lo fanno negli Stati Uniti, in altri paesi, ma noi ancora non lo facciamo. Ci sono quei test che fanno, si chiamano i computer adaptive test, cioè si comincia tutti dalla stessa domanda e poi a seconda del livello di abilità dello studente il test va in una direzione o in un'altra, per cui poi alla fine tu hai il livello di abilità di quello studente. Non è il caso delle prove invalsi, però ve lo volevo raccontare perché esistono anche questi tipi, diciamo, di test. Allora, quali sono, diciamo, qual è il problema di tradurre, come può uno tradurre una prova cartacea in una forma digitale? Allora, ci sono due modalità. Uno è il migratory approach e l'altro è il transformative approach. Allora, il migratory approach è semplicemente: io prendo la mia prova, è come una sorta di scannerizzazione, la mia prova cartacea la scannerizzo, la metto al computer. Questo è il migratory approach, ok? Quindi non c'è niente di diciamo che misura un'abilità dello studente a saper lavorare con il computer, in teoria. Solo, diciamo, al massimo può essere che deve andare su e giù con il mouse, no? Se la prova non entra in una schermata, però più o meno, diciamo, l'abilità dovrebbe essere questa, non c'è tanto di più. Altro è invece fare delle prove transformative. Allora lì invece il discorso è diverso, perché nel transformative tu trasformi il testo originale sulla base dell'integrazione di nuove applicazioni informatizzate che producano degli stimoli interattivi. Quindi a quel punto tu devi avere un po' di abilità anche sul diciamo, lavorare al computer. Allora, questo ovviamente a noi ci piacerebbe farlo, però ancora l'Italia non è pronta, però sarebbe carino, per esempio, per i quesiti, non so, di geometria, mettere qualche software dinamico, no, nelle prove degli studenti. Ovviamente se noi riuscissimo a fare delle prove transformative sarebbe un invito anche a una didattica, no, un pochino più all'avanguardia. È chiaro che ancora non siamo pronti, quindi l'Invalsi per ora si limiterà a fare un'operazione di migratory piuttosto che di transformative. Detto questo, quali sono i problemi? Allora, i problemi sono questi. Innanzitutto, quanti computer ci sono in ogni scuola? Diciamo che ce ne possono essere 20, 25, diciamo di media 20, ok? Che funzionano 20. Ma ci sono delle scuole superiori dove gli studenti di seconda possono anche essere 200, ok? Quindi vuol dire che ci vogliono 10 giorni, perché ogni prova dura più o meno un'ora e un quarto, più un'ora e un quarto, cioè tre ore, poi finché li fai entrare, cioè diciamo che quasi una mattinata per classe ci va, ok? Quindi vuol dire che non si può fare più tutti lo stesso giorno, ma ci vuole, come fa anche il PISA, una finestra di somministrazione. 2 settimane, 3 settimane? Questo cosa vuol dire? Che ovviamente il numero di item prodotti deve essere molto elevato, perché noi non possiamo dare la stessa prova ripetuta per 15 giorni, perché è chiaro che dopo il secondo giorno tutti sanno qual è la prova, ok? Allora, quindi si tratta di produrre diversi item, ma il problema qual è? Le prove quindi sono diverse, quindi noi dobbiamo produrre prove diverse, ma che però sono equivalenti dal punto di vista misuratorio. Quindi non si può fare che tu dici, va bene, il sistema, tu ti siedi e il sistema casualmente pesca, no, delle domande di abilità, di difficoltà 1, 2, 3, no, cioè, e quindi più o meno ti crea, no, perché quello che si è visto è che la domanda ha un comportamento diverso a seconda dell'insieme di domande in cui è inserita quella domanda, cioè la stessa domanda. Noi anche nel pretest lo vediamo, noi nel pretest generalmente pretestiamo 2 fascicoli e ci sono alcune domande che stanno sia in un fascicolo che in un altro. In posizione diversa le due domande hanno un comportamento diverso, perché sono inserite all'interno di domande diverse. Quindi voi capite che il problema è un problema molto grosso, perché noi dobbiamo quindi fare prove diverse ma che siano equivalenti. Quindi non sarà che lo studente si siede, pensiamo, diciamo, che non sarà che lo studente si siede e casualmente gli si forma, diciamo, un fascicolo, ma saranno, non so, 4 versioni diverse che vengono date in giorni diversi. È chiaro che mentre con il cartaceo è più facile che lo studente si confronta con il vicino, quando c'hai lo schermo è più difficile, no, scorrere velocemente da una domanda all'altra, quindi se tu gliele metti in posizione diversa le domande più o meno, insomma, comunque diciamo, questo per dirvi quanti problemi ci sono nel passaggio al computer. Quindi è facile dire passiamo al computer, ma altro è poi farlo veramente. E poi un minimo, comunque si è visto, la letteratura lo dice, che c'è l'influenza della familiarità con il mezzo informatico. Allora è vero che tutti i nostri studenti sono nativi digitali, però è anche vero che bisogna studiare anche quanto è l'influenza di questa, della familiarità su poi la performance dello studente. Quindi insomma vedete che, diciamo, i problemi sono diversi. Un'altra cosa importante è questo, il ruolo del questionario studente. Questo questionario studente è tanto, diciamo, bistrattato, gli studenti spesso rispondono a vanvera, eccetera. Invece veramente è un questionario molto importante, perché, come diciamo, dice il buon Castoldi in questo libro sulla valutazione delle competenze, se noi vogliamo misurare, le competenze sono, lui dice, come un iceberg, no? Dove noi abbiamo una parte che è in superficie, che sono le prestazioni osservabili dello studente, altro è la componente latente, cioè di tutte quelle, diciamo, dimensioni che noi non vediamo, ma che se non ci sono la competenza non si sviluppa, no? Pensiamo per esempio alla componente della motivazione, cioè è difficile che uno studente possa andare bene in matematica se non è motivato a studiare la matematica. Quindi sapere quanto, diciamo, tu sei motivato a studiare la matematica può influenzare, e se lo sei, diciamo, motivato, può influenzare effettivamente i tuoi risultati. Queste cose, diciamo, vengono misurate, cioè la componente latente viene misurato attraverso i questionari. Allora, va bene, questo, diciamo, vado avanti. Questo è, diciamo, un po' come è strutturato il questionario della secondaria di secondo grado. Ci sono una serie di misure, come per esempio le cognizioni riferite al sé, la motivazione, l'impegno nello studio. Quindi conoscere queste cose del nostro studente può essere utile per capire poi il suo comportamento, diciamo, nella classe. Un'altra cosa importante è questo famoso indice dello stato socio-economico e culturale, che tanto influenza i risultati dei nostri studenti. Allora, come viene misurato questo indice? Viene misurato da tre parametri, che sono: uno è lo HISEI, che corrisponde al lavoro principale del papà e della mamma, e queste sono le domande, la domanda che appare sul questionario dello studente della seconda superiore, che misura, diciamo, questo parametro. Poi l'altro è invece il titolo di studio più alto conseguito dal padre e dalla madre, e questa è la domanda che lo studente ha sul questionario, quindi qual è il titolo di studio più elevato conseguito dai tuoi genitori. E il terzo parametro è questa home possession, che risponde, diciamo, che si misura attraverso le risposte a questa domanda: che cosa hai a casa di queste cose qui. Ovviamente qua non si tratta di ricchezza, si tratta di livello culturale che misura, diciamo, ok? E poi ancora un altro dato importante è il numero dei libri che hai a casa. Questo è un dato che viene messo in tutti i questionari, anche in quelli a livelli internazionali, perché correla perfettamente con il livello di abilità degli studenti, il numero di libri a casa, quindi viene messo, diciamo, in tutte le cose. Allora, un altro dato, sì, devo finire già? Allora, un attimo, vado avanti, scusate, no, ci sono due cose che vi volevo dire del PISA. Vi volevo far vedere un po' di risultati, non so che fare, perché ci stanno un sacco di cose interessanti. Vi volevo far vedere qualche prova nuova del PISA. Ma che ore sono? Aiuto. Ma sono le 10:36, ah, è già passato tutto il tempo. Allora vi faccio vedere, cosa vi posso far vedere, non lo so. La financial literacy, due parole sulla financial literacy. Sapete che viene misurato anche la financial literacy dal PISA, quindi la capacità di saper gestire questioni finanziarie dei nostri quindicenni. Vado avanti su queste cose qua. Vi faccio vedere qualche prova. Per esempio, una era questa: ogni mese lo stipendio di Gianna viene versato sul suo conto corrente bancario, ecco la busta paga di Gianna per luglio, quindi questa è la sua busta paga. Quanti soldi versa il datore di Gianna sul suo conto corrente il 31 luglio? Quindi capire che, diciamo, quello che uno prende è lo stipendio netto. Okay. E questa è di livello 4, sono 5 i livelli, quindi voglio dire, questa è considerata una domanda difficile per un quindicenne di financial literacy. Vi faccio vedere quest'altra. No, aspettate, ecco. La signora Gaetani ha ottenuto un prestito di 8.000 ZED dalla finanziaria Primo ZED, il tasso di interesse annuo sul prestito è del 15%, le sue rate mensili sono da 150 ZED, dopo un anno la signora Gaetani è ancora in debito di 7.400 ZED, un'altra finanziaria, la Miglior ZED, concederebbe alla signora Gaetani un prestito di 10.000 ZED con un tasso di interesse annuo del 13%, le sue rate mensili sarebbero anche in questo caso di 150 ZED. Se la signora Gaetani prende il prestito da Miglior ZED, estingue subito il suo prestito attuale. Quali sono gli altri due vantaggi finanziari per la signora Gaetani se lei prende il prestito con la Miglior Z? Quindi ha del denaro in più da spendere oppure il tasso di interesse è più basso? Se ne metteva solo uno era un livello 3, se le metteva tutte e due era un livello 5. Invece qual è una possibile conseguenza finanziaria negativa? Per la signora Gaetani si ottiene il prestito da Miglior Z che aumenterà il suo debito, il 13% di 10.000 è superiore al 15% di 8.000, questo anche era di livello 4. Questo diciamo, scusate, io avevo messo molte più cose, pensavo che di avere molto più tempo, mi dispiace, peraltro c'erano tanti dati del PISA, comunque la mia relazione sta qua sopra, se qualcuno poi se la vuole vedere penso che se la possono prendere, però era tanto per farvi vedere questa nuova cosa che misura il PISA, che non so se qualcuno di voi, anche perché sono state rese pubbliche da poco, quindi non so se qualcuno di voi la conosceva, mi sembrava interessante. Grazie.
Penso che ci possiamo concedere una, due, tre domande veloci. Volevo vedere le mani alzate, una, due mani alzate, una, basta, grazie. Se facciamo, ecco, tutte e tre, se rispondi poi alla fine, così. Una.
Io volevo fare una domanda di questo tipo. Io lavoro in un IFP, quindi un istituto professionale regionale, in cui l'incidenza di studenti stranieri che parlano poco italiano o molti disabili, quindi la percentuale di questi due arriva al 40% anche della classe. Come viene distinto questo? Cioè se uno non risponde perché non ha capito la domanda, perché non parla italiano, come viene considerato?
Allora, io volevo raccontarle un attimo la mia esperienza. I miei alunni, la domanda sulle informazioni personali l'hanno trovata antipatica, cioè non so se si può mascherare in qualche modo, ma loro hanno proprio avuto difficoltà a rispondere per esempio a quella sui libri. E invece poi un mio problema personale, cioè io mi sento un po' frustrata perché mi piacerebbe utilizzare tutti questi dati. Io insegno in un liceo scientifico, matematica e fisica e non riesco ad avere la continuità didattica, cioè è proprio impossibile, nonostante il mio preside sia bravissimo, molto sensibile, riuscire ad avere gli alunni dalla prima alla quinta perché non si riescono a fare le classi. Quindi mi chiedo perché il Ministero in qualche modo non salvaguarda questa nostra necessità se vogliamo lavorare come si deve.
No, la mia domanda riguarda il cheating, nel senso che io sono in una scuola in cui tutti gli anni abbiamo le classi fortemente penalizzate dal cheating, 2 anni abbiamo avuto gli ispettori e avevamo le classi che avevano avuto gli ispettori con gli stessi punteggi grezzi delle altre, e poi dopo, cioè era abbastanza ridicolo, devo dire, no, vedere i risultati poi con la correzione del cheating a zero, cioè nel senso le classi con gli ispettori ovviamente gli lasciavano lo stesso punteggio e tutte le altre che come punteggio grezzo erano uguali, no, venivano di molto abbassato. Allora io penso che ci sia comunque qualcosa che comunque non va oggettivamente nella correzione del cheating, soprattutto considerati magari licei scientifici e classici dove magari le competenze matematiche o letterarie sono forse un pochino più alte, quindi è abbastanza più frequente che probabilmente tutti gli studenti sbagliano un po' tutte le stesse domande. Mi chiedevo se da questo punto di vista Lei ci ha accennato adesso ad un cambiamento che è stato fatto quest'anno sulla prova di italiano. C'è comunque un ripensamento o comunque c'è in previsione, insomma, di raffinare un pochino di più questo algoritmo, o se invece è un qualcosa che rimarrà così?
Allora, la prima domanda sugli studenti stranieri. I dati vengono restituiti disaggregati, cioè tu hai la tabella degli studenti della tua classe, come sono andati tutti insieme, poi hai la tabella dei risultati solo degli studenti italiani. Quindi tu vedi subito se quant'è il peso degli studenti stranieri o di quelli, diciamo, appunto, che non si vede immediatamente. Alcune volte le dico che i risultati, togliendo gli stranieri, diminuiscono. Ci sono state anche dei casi così, anzi ci sta più di una scuola, dove se tu togli gli studenti stranieri i risultati diminuiscono, se prendi in considerazione solo gli italiani. Quindi comunque, diciamo, questi risultati vengono restituiti, quindi, diciamo, questo non è un problema. Basta che legge il dato disaggregato, diciamo, quindi solo per gli studenti italiani. La questione del questionario. Allora, intanto il ragazzo deve rendersi conto che, cioè va detto al ragazzo, guarda che il tuo andare bene o male a scuola non dipende soltanto se tu studi o non studi, ma dipende anche da un contesto in cui tu vivi. Adesso all'Imbalzi, che tu c'hai 100 libri a caso o 300, non gliene importa nulla, tu per l'Imbalzi sei un numero. Dopodiché io sono la tua insegnante, invece è importante che io sappia il contesto in cui tu vivi, e comunque io lo so perché sei un mio studente, no? Quindi all'Imbalzi, per l'Imbalzi tu sei un numero, l'Imbalzi semplicemente misura quello che è il contesto in cui tu vivi e lo restituisce a me, ok? Quindi che paura hai di dirlo? Tu non, cioè, se ti chiami Giovanni o Francesco, a me all'Imbalzi non interessa, stai certo che il tuo risultato non verrà reso pubblico, ma è soltanto un modo per poterti venire incontro e dire: allora, è perché tu non ti senti abbastanza motivato, è perché tu non hai un senso di autoefficacia abbastanza, quindi io posso agire su altre cose che non sono solo lo studio a casa. Il fatto della continuità, il problema è che bisogna distinguere: un conto è l'Imbalzi, un conto è il Ministero. L'Imbalzi è l'istituto che predispone le prove e di quello noi possiamo parlare, ci potete dire vanno bene, vanno male, ci piacciono, non ci piacciono. Tutti i problemi collegati alla didattica, alla continuità, alle indicazioni nazionali che non sono, diciamo, in linea con quello che veramente si fa in classe, eccetera, purtroppo non sono cose su cui noi possiamo agire come Imbalzi. Possiamo, diciamo, farlo presente, perché poi noi siamo molto a contatto con le scuole, ma più di questo purtroppo il Ministero è un grandissimo carrozzone, lo sappiamo bene, non è affatto facile, diciamo, riuscire a questo. Altro invece il problema del CD, certo che si sta raffinando, il problema ce lo si pone come, perché appunto c'è il problema dei falsi positivi, ogni volta poi aggiungono magari delle variabili, per esempio, non so, un anno hanno aggiunto il livello di difficoltà della domanda per vedere se erano state risposte più in maniera corretta, c'erano più risposte corrette sulle domande difficili che non su quelle facili, anche questo potrebbe essere un altro dato di CD, non è, diciamo, una cosa facile. Per cui diciamo che quest'anno questo inserimento nella prova d'italiano di questo test, diciamo, civetta, ha, diciamo, un po' aiutato a poter determinare i falsi positivi, però è un problema grosso, tant'è che le scuole che vedono questi falsi positivi però generalmente scrivono all'Imbalzi, e io l'ho visto, il servizio dati risponde dicendo: ci rendiamo conto se il dirigente dichiara che assolutamente lui considera quelle classi di alto livello, e quindi non c'è problema, i dati vengono restituiti. Però quelli che hanno l'osservatore, il cheating si misura uguale, cioè se il cheating era zero era perché noi abbiamo delle classi, purtroppo devo dire, nel sud, dove il cheating era alto nonostante ci fosse l'osservatore. Quindi voglio dire, non è che siccome c'era l'osservatore allora il cheating viene messo a zero, assolutamente no. Nel momento in cui si restituiscono i dati non si sa quali sono le classi che avevano l'osservatore e quali no, quindi vengono restituite come una classe normale, quindi quello evidentemente non c'era stato cheating in quelle classi. Comunque no, noi stiamo, cioè il servizio dati lavora tantissimo su questa questione del cheating, però va messo, perché è un deterrente molto forte sapere che questo cheating viene misurato. Lo fanno anche nelle indagini internazionali, ovviamente.
Grazie, grazie ancora. Adesso ci mettiamo a giocare, come forse... ci mettiamo a giocare una relazione sui giochi. Prego, è quasi scontata per il Pristem, perché il Pristem è molto gioco dipendente, e poi perché non si può non per noi parlare di modelli e non vedere questi modelli di questi piccoli modelli, grandi modelli di carattere ludico. Vi presento Nando Geronimi, forse lo conoscete di più, perché non è la prima volta che interviene in un convegno. Io mi ricordo Nando Frascati, i giochi legati al concetto di probabilità, mi ricordo questo. Nando Geronimi è mister giochi per il Pristem, è l'accompagnatore, quello che segue i ragazzi che vanno a Parigi e li segue da quando vincono la finale nazionale a fine maggio fino a quando andiamo a Parigi a fine agosto, con un rapporto poi di amicizia, di cordialità che poi si protrae nel tempo e vediamo, tu vedi questi ragazzi poi anche diventare grandi, eccetera, eccetera. Assieme a lui quest'anno c'è Marco Broglia che, come mi piace dire, è una persona normale, nel senso che non insegna matematica, non è un insegnante di matematica, è normale, scherzosamente, è un informatico, ma è qui non come informatico, ma come grande appassionato ed esperto di giochi matematici. Ha vinto più volte, correggimi, io non me lo ricordo, hai vinto più volte la finale, ovviamente qui siamo nelle categorie alte, di quelli che noi chiamiamo grande pubblico o eccellenza, cioè di quelli che hanno un po' i professionisti dei giochi matematici, ecco. E tu hai vinto più volte la finale nazionale a Milano e adesso non me lo ricordo, e a Parigi qual è stato il tuo... è arrivato 5 volte, ho capito bene, 5 volte secondo alla finale internazionale di Parigi. A voi. No, devo dire che sulle mensole perimetriche ci sono degli stuzzicadenti e chi vuole giocare con noi, con Marco e Nando, deve prendere 5 stuzzicadenti dalle mensole e anche un foglio di carta. Ecco, questi sono gli strumenti con i quali giochiamo. 5 stuzzicadenti e un foglio di carta. Grazie.